Vorrei,
no, no, scusi, prego.
Poi, un discorso, grazie anzitutto perché è una cosa a me è stata utilissima. Un primo problema politico. Mi pare che io condivido l'impostazione, questo intreccio tra mercati e istituzioni, insomma, dove le istituzioni davvero possono contare molto anche sulle politiche finanziarie, eccetera, eccetera. Mi ha fatto piacere, spero che sia così, l'osservazione. Angela Merkel vuol portarsi a casa i voti, che so, del Renovestfalia, Baviera, eccetera, e dopo rimetterà il debito ai greci. Da questo punto di vista è già scritto nelle cose, eccetera, eccetera. Io non amo molto Angela Merkel, amo molto di più Kohl, ecco, che ero là il giorno. Hanno festeggiato l'unità a Berlino e mentre la Merkel ha fatto un discorso francamente deprimente, Kohl era su tutti i giornali tedeschi con una frase lapidaria: l'Europa non ha alternativa, ed era un segnale molto preciso. Questo per dire una cosa: siccome c'è bisogno di aumentare la forza e il peso delle istituzioni europee, e siccome questo non cade dal cielo né viene dalle burocrazie, è molto importante vedere qual è il ruolo della leadership che di fatto hanno i tedeschi rispetto all'Europa. Io credo sia stato positivo e mi è piaciuta l'osservazione. Non è che la Merkel, ma anche Barroso, piuttosto che Hollande, ce l'hanno con Berlusconi perché è una macchietta, è un attore che ogni giorno cambia discorso, come dicono, come ha detto Hollande, e così via. È che si occupano delle cose italiane, e questa non mi sembra tanto un'ingerenza. È tutto sommato una dimostrazione di europeismo, ossia si rendono conto che l'Italia è una, e bisogna che gli italiani al di là si rendano conto di questo evento. Questo pone un problema: siccome le istituzioni vanno rafforzate anche per ragioni di risistemazione dello Stato fiscale e per ragioni economiche e complessive a livello europeo, ecco, l'interrogativo che ho da un po' di tempo è questo qua: c'è una Germania che da una parte rivendica un peso, dall'altra è troppo titubante rispetto alla leadership che di fatto deve giocare adesso in Europa. C'è poco da fare, la leadership sta dove si creano le condizioni. C'è dalle parti di Berlino, ce n'è meno, dalle parti di Madrid non ce n'è più, ecco, diciamo così, ma ce n'è meno a Parigi e ce n'è meno a Roma da questo punto di vista. Ecco, quindi mi importa come i tedeschi si atteggiano rispetto all'Europa, sia che li ami sia che non li ama. Io sono tendenzialmente un pro-tedesco, ecco, per posizione. Però mi sembra che ci sia il rivendicare un peso, ma una riluttanza, diciamolo con i termini del loro letteralmente protestantismo, di fronte alla ricchezza che hanno, non sentono un pari obbligo, che invece fa parte della tradizione tedesca, e questo è un elemento morale per quelli che ci hanno Schulden come debito e come peccato, che hanno nei confronti dell'Europa. Quindi il problema politico, secondo me, è che va rafforzato lì, e sono perplesso, mi passano interrogativi questa grande Germania che di fatto è la locomotiva, può piacermi, non dispiacermi e così via, è riluttante rispetto all'obbligo di leadership che le viene dal peso che ha. Questo è il problema politico che io vedo in Europa, perché poi vabbè, uno vorrebbe fare sì, però le istituzioni hanno dietro una leadership, o non le innovi, non le cambi, restano fredde e restano burocrazia e buona. Questo mi sembra il grave, è il problema politico per il quale, appunto, quando io vedo che altri si occupano anche delle nostre cose, non perché io sia poco, sia meno nazionalista di altri, ma perché questo è un modo, io mi voglio occupare anche delle cose tedesche, per Bacco, mi sembra che sia un elemento politico di fondo. Due altre osservazioni, la seconda è brevissima e non chiede secondo me neanche risposta. Sono d'accordo su tutto per quel che riguarda la scuola. C'era una posizione sulla scuola la più evidente, quella che aveva più leadership trainante, era quella del Romano Prodi agli inizi. Lì aveva chiaro questo. Poi, a mio parere, nella riforma Berlinguer, figurarsi la Gelmini che era lì occupata a fare il tunnel per i neutrini, un disastro, ecco, proprio della scuola non gliene frega niente a nessuno, e c'è o un'ottica sindacale o un'ottica antisindacale, non un'ottica complessiva, imprenditiva, non so come dire. L'ultima cosa invece è un mio pallino, ma credo che stia bene. Quindi le politiche fiscali, su questo sono tutto d'accordo. Io mi chiedo se questo nostro paese non abbia deindustrializzato troppo e troppo in fretta. Non è che voglio rifare la Falck e la Brenda, io sono di Sesto San Giovanni, ecco.
Io ci vivo.
Quindi c'ho dentro il fordismo da questo punto, e lo so. È meglio saperlo come uno è tarato, perché poi si fa a sua volta l'attacco. Però per Bacco io mi chiedo solo una cosa: la Svizzera, guardiamo solo, lo dico ogni volta così, da Ponte Chiasso a Zurigo, quante tu vai in treno, in macchina, vedi quanta meccanica fine, quanta chimica si sono mantenuti. La Svizzera, noi avevamo un impero chimico, Gardini si è suicidato. Non c'è più. Se poi adesso riusciamo a far fuori anche l'Ilva, dove vuoi, distruggiamo anche la siderurgia, no, non so che di solo fashion di queste robe, secondo me non può campare il nostro paese. Quindi c'è anche qui che è un problema di classe dirigente e di classe dirigente imprenditoriale, che hanno voluto tutti fare finanziari, anche l'ultimo Agnelli pensava alla cassaforte di famiglia, c'è voluto Marchionne, che io non amo moltissimo, però quantomeno ha rilanciato l'automobile in Italia, perché quegli altri volevano tutti e soltanto trasformarsi in finanzieri da questo momento. Io credo che questo non sia un problema. Anche qui un ultimo esempio, io sono convinto che il più grande ministro degli esteri italiani sia stato Mattei, che non è mai stato alla Farnesina, perché ha cambiato tutti i contratti, le royalties, l'OPEC, eccetera, e ci ha lasciato anche la pelle. Ecco, quindi hanno fatto parte del nostro sviluppo anche queste capacità imprenditoriali, private, io non vedo niente in giro di tutto questo. E quindi uno può fare anche la politica, creare le condizioni, eccetera, eccetera, ma se non si riesce a far sorgere anche un elemento di questo tipo, ecco, io credo che anche risistemando al meglio lo stato fiscale a livello europeo, non ce la facciamo. Cosa produci?
Allora,
sì, poi c'è il signore.
Fanno parlare e poi chiudiamo.
Ecco, sì, dai, allora se interviene e poi così risponde a tutte e due e chiudiamo. Prego. Dai.
Sono un bandato della Repubblica Democratica del Congo. Ah. Medico, psicologo e così insieme. Professore, le volevo chiedere di dirci qualcosa di più sulla competitività, perché lei a un certo momento ha parlato di competitività. Faccio qualche considerazione anche per aiutarla nella risposta. mi definisco un buon epistemologo, perché mi piace molto imparare la storia, il succo della storia e dell'evoluzione del pensiero nei vari campi: medicina, biologia, psicologia, diritto, politica, economia e così di seguito. E in questo senso qua la ringrazio oggi, perché venendo qua non ci pensavo. A vedere invece il taglio del discorso che lei ha fatto, io uscirò da qua, da questa sala, più arricchito. Più arricchito perché lei ha parlato di competitività, ha preso le sue posizioni, perché mi ricordo che fu io per capire qualcosa di più, ma sempre più lei parlava, sempre più mi è venuto in mente che il problema della competitività tra i vari paesi europei è più che altro un problema di competitività di pensiero, non è soltanto l'industria, la produzione e così di seguito, è una competitività di pensiero che sta avvenendo proprio in maniera cruda in questo momento della formazione dell'Unione Europea. Io ho assistito per fortuna agli sviluppi degli ultimi 37 anni della Costituzione e dell'evoluzione progressiva dell'Unione Europea. Ero appena arrivato nel 1975 come borsista del mercato comune europeo, fondo europeo di sviluppo, da Roma mi ritrovai per volontà dei nostri formatori del mercato comune europeo a Perugia, là dove è avvenuto il primo forum sociale dei giovani europei ai fini della costruzione dell'Europa. E da lì l'evoluzione delle cose fino a oggi mi fa capire una certa visione dell'Europa, e quello che mi permette oggi, attraverso il suo pensiero e la sua esposizione, di capire che siamo noi stiamo vivendo crudamente in un momento di competitività di pensiero. L'Italia si definisce un paese di navigatori, di scienziati e così di seguito, di medici e così di seguito, niente il contrario, e chi ha studiato l'evoluzione del pensiero sa quante menti eccelse italiane hanno contribuito nel mondo del pensiero. Solo che l'Europa, anche gli altri paesi, hanno avuto delle menti che hanno portato il loro contributo nell'evoluzione del pensiero e della scienza e così di seguito. Mentre l'Italia ha eccesso in alcuni campi, la Germania, in ogni caso, ha eccesso anche in altri campi laddove non è stato raggiunto da nessuno. E quello che sta succedendo in questo momento rispecchia proprio questo fatto qua. Tanto per dare un esempio, nella filosofia nessuno in Europa è riuscito a raggiungere quel famoso trio idealista tedesco, Kant, Fichte e Hegel. In fisica ha eccesso Einstein, in matematica ha eccesso Hilbert David, e guardi caso, cioè sembra non avere nessun rapporto con i fatti di oggi e anche con il contenuto del suo discorso. Ma guardi caso che l'epistemologia dell'economica, dell'economia, se ne sono preoccupati in primis i tedeschi insieme agli americani. A questo punto io mi chiedo, professore, dato che il discorso che lei ha fatto si inquadra nel quadro dell'economia comparata, a che punto sta l'organizzazione proprio disciplinare dell'economia comparata in Italia? in materia di diritto il campo è già andato molto avanti, il diritto comparato, gli studenti di giurisprudenza, quelli che sono interessati si devono abbeverare di questo campo molto complesso, molto difficile, che gli ruba tempo. Ma a che punto sta l'insegnamento dell'economia comparata oggi? Perché quello che sta succedendo e delle cose che lei ha descritto, se rientrano tutti nell'economia comparata europea, negli aspetti, nei suoi aspetti sia teorici sia nei suoi aspetti pratici. In poche parole, per addentrarmi, invitarla a rispondere, lei ad un certo momento dice, dal punto di vista della competitività, quello che è successo è che la Germania è stata più competitiva degli altri paesi. Allora gli altri paesi, compresi l'Italia, devono aumentare la loro competitività. Bellissimo. E la cosa è legata anche a quello che ha detto il professore che mi ha sostituito. Ma lei non crede che mentre gli altri paesi devono aumentare la loro competitività, la Germania cosa che farà? Non è che rimarrà le mani nelle mani. Farà di tutto in maniera da muovere ancora delle cose per continuare a mantenere la sua competitività superiore. Allora qui ci dobbiamo porre la domanda: quali sono le mosse che potrebbe, che la Germania potrebbe muovere per mantenere la sua superiorità? Perché se non capiamo questo, a voglia agire sull'industria, perché tutto sta a livello del pensiero. Il professore diceva, chi mi ha preceduto dice, i tedeschi sì sono superiori, però non hanno nessuna intenzione di assumersi questa responsabilità. Ma è chiaro l'incontro è cruciale e crudele. La Germania si ritrova per caso nella superiorità, ma la superiorità della Germania è prima di tutto una superiorità di pensiero. E qua la responsabilità, professore, secondo me, perché ho visto anche un certo taglio del suo discorso, non è soltanto finché ci vogliamo limitare a livello dell'Italia, possiamo fare delle recriminazioni, i politici di destra, i politici di sinistra e così di seguito, questi non hanno fatto questo, non, quegli altri non hanno fatto quello. Per quanto capito, lei ha lavorato con il professor Paolo Schioppa, quindi ne sente l'influenza e così di seguito. Però l'inferiorità di pensiero dell'Italia incombe a tutta l'intelligenza economica italiana, non soltanto a una parte. Seguivo qualche giorno fa Tremonti, due elementi, Tremonti che diceva bisogna a livello nazionale creare una banca intermedia tra la Banca d'Italia e le banche periferiche, che possa giocare l'operato di equilibrio tra le banche, un po' come esiste in Germania, perché questa banca esiste già in Germania. Allora la domanda è, questo è uno degli elementi che ha fatto che i tedeschi siano stati più competitivi. Ma perché l'intelligenza economica italiana non ci ha pensato prima? Monti, perché non ha parlato di questa cosa, è rimasto in Europa per tanto tempo. Tremonti ha avuto tutto il tempo di agire, perché non ha pensato a questa cosa prima di andare fuori dal governo. Il professor Paolo Schioppa è stato lì, perché non ha visto queste cose qua? E poi l'altra cosa, sempre legata a questo, no, nell'intervento del presidente Berlusconi di 2-3 giorni fa, lungamente dice la situazione in cui si sono trovati i paesi come l'Italia in inferiorità rispetto ai tedeschi è dovuto al fatto che è successo che quando è stato creato la BCE è stata privata ogni altro paese della possibilità di battere moneta, e questo è un fattore che ha favorito la Germania. Ma l'intelligenza economica italiana dove è stata? Quindi questi sono gli elementi che ci fanno pensare, che mi fanno pensare a me, che la superiorità dei tedeschi è una superiorità prima a livello di intelligenza che ad altri livelli.
Grazie.
Provo a rispondere alle cose. Vabbè. Allora io cioè non so rispondere, cioè il confronto Merkel-Kohl è chiaro che poi uno parla di istituzioni, dipende anche dalle figure intellettuali, dalla leadership, purtroppo questo è un problema che ci siamo di fronte. Io tra l'altro condivido, saltando di palo in falso sulla seconda cosa, anche la bassa qualità. Quando dico bassa qualità della classe dirigente non è solo la classe politica, cioè noi abbiamo un problema da questo punto di vista, è vero. Cioè una cosa che mi impressiona sempre, che verrebbe veramente farlo, renderla anche più come dice, più noto alla gente, è la differenza tra la qualità per esempio della classe politica che avevamo in Parlamento immediatamente dopo la seconda guerra mondiale rispetto a quello che era la popolazione del tempo, cioè la percentuale più elevata di laureati, per dire, di gente che aveva esperienze all'estero e quant'altro l'abbiamo avuto nell'assemblea costituente e poi nei primi parlamenti nazionali. E dopo di allora abbiamo avuto 20 anni di crescita economica, cioè non è, abbiamo scritto una Costituzione che è bellissima e poi abbiamo fatto. Questo dipende anche dalla qualità delle persone, non c'è nulla da fare. Come mai, e probabilmente dietro a quello non c'era solo quello, Mattei e altri, cioè grandi personaggi dell'epoca che sono riusciti a fare la storia. È difficile capire alla domanda, ma come mai non le abbiamo più, questo io non so rispondere, ma credo anch'io sia una difficoltà, sono d'accordo, ma non saprei come tirar fuori una risposta a questo. Certo, diciamo così, la qualità della classe politica italiana, che secondo me in parte anche per quei meccanismi che abbiamo visto in questi anni, la politica spettacolo, la televisione come unico mezzo di scambio, la mancanza anche di momenti come questi in cui sostanzialmente la riflessione viene costruita sulla base di qualcosa, è tutto basato sullo slogan, le cose che stava dicendo, che ha prima riportato il signore in merito alle dichiarazioni di Berlusconi, sono robe senza senso, no? Cioè questo fatto che si doveva fare la politica unica, moneta unica, e poi invece magari avere 50 banche, ciascuno si faceva l'opera. Ecco, però vanno dette alle persone, perché se uno non gliele spiega, non le capisce, quindi giustamente c'è un problema di questo. Certo, adesso la qualità della nostra classe politica, insomma, è veramente impressionante. Poi quella corruzione di cui si parlava prima deriva anche da questo fatto. Qui è chiaro che se tu riempi un Parlamento di gente incompetente, che ha l'unica cosa da dire perché urla di più in televisione o ha una faccetta carina, eccetera, eccetera, poi o perché ti porta pacchetti di voti, e lì c'è la degenerazione. Quindi io, quella è una cosa che preoccupa anche a me, però dovessi dire come riusciamo, io non lo so, perché chiaro ci devono essere nuovi meccanismi di selezione, poi però deve essere poi anche la gente che li vota o non li vota. Sui temi fondamentali, così rispondo anche al signore. Io non credo che ci sia semplicemente un problema di superiorità del cervello. Le università tedesche degli anni 30 erano forse le migliori università del mondo. Dopodiché, grazie al nazismo, si sono tutti trasferiti negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno avuto il vantaggio tecnologico e l'hanno costruito su questo, sul depauperimento delle università tedesche e la fuga di tutti gli ebrei che sono andate cose. Quindi, quello che ha fatto la Germania. Quindi io non so, la Germania ha avuto da questo punto di vista due fondamentali vantaggi. Il primo è che qualche anno fa, non bisogna anche per capire perché i tedeschi si comportano in un certo modo, quindi non i tedeschi, l'opinione pubblica tedesca nei confronti dell'altro, dovete anche capire che per molti anni l'Unione Europea non è apparsa ai tedeschi, l'Unione Monetaria, come una buona idea, nel senso che non ci hanno guadagnato. Il The Sick Man of Europe fino a qualche anno fa non era l'Italia, era la Germania. I tassi di crescita della Germania quando nei primi anni che è entrata nell'Unione Monetaria sono stati bassi, non sono stati alti, minori di quelli della Spagna, della Grecia, di tanti altri paesi, come noi, eravamo tutti e due i Sick Man of Europe. Quindi non solo, allora, che quello che fanno i tedeschi è che sono, è gente molto organizzata e hanno una struttura sia industriale sia finanziaria più robusta della nostra, che sostiene alcune grandi imprese. Quindi hanno fatto sostanzialmente due cose: la prima, quando si sono resi conto che il loro sistema non era sufficiente a tenerli in piedi, hanno adottato una politica, quella da Schröder in poi, Agenda 2000 e quant'altro, in cui hanno ridotto tutta una serie di vantaggi e di sostegni che c'era sul mercato del lavoro. I sindacati tedeschi sono più disciplinati, hanno scambiato moderazione salariale con occupazione, e poi le imprese tedesche si sono molto rivolte all'est europeo, dove c'è la possibilità di avere, hanno decentrato molto più produzione di quanto abbiamo fatto noi. E poi, siccome sono più grosse e più capaci, sono anche intervenuto di più su quei mercati più in crescita, come quelli appunto asiatici. Quindi questa è la superiorità tedesca. Hanno preso gente più seria, semplicemente, cioè si sono affrontati con i problemi, hanno una serie di strutture, tra l'altro molto che collaborano molto, cioè questa è una visione molto più collaborativa. Hanno affrontato i loro problemi e hanno cercato di risolvere, che poi io non sono neanche convinto che quella soluzione sia poi quella ideale o quant'altro, ma hanno preso delle strade, delle soluzioni, hanno una capacità di portarle a casa. Noi invece facciamo un pochino più fatica a realizzare che esistono problemi che vanno affrontati. I tedeschi avevano dei problemi, li hanno affrontati, hanno ristrutturato il loro mercato del lavoro, hanno eliminato tutta una serie di benefici, appunto perché venivano considerati che impedivano una crescita della competitività e mercato del lavoro, e hanno fatto sostanzialmente questo. Detto ciò, ancora la Germania fa il 50% del suo surplus, lo fa all'interno dell'Unione Europea. Credo che le convenienze, nonostante quello che si dice, la Germania abbia più convenienza a stare in Europa piuttosto che a star fuori dall'Europa. Al di là di tutti, io poi per una serie di ragioni sono spesso in Germania, perché faccio parte di comitati scientifici, consigli eccetera eccetera, di persone in cui parla, almeno la classe dirigente mi sembra che sia ben intenzionata a restare in Europa, perché e fondamentalmente diciamo tutta la strategia della politica economica della politica tedesca è quella di trovare un accordo con i francesi. Quindi io non mi aspetto che ci sia da questo punto di vista una possibilità di frattura. Certo, poi ci vuole anche delle persone che siano capaci di, ci vuole la leadership, le persone che siano capaci di presentare i problemi. Da questo punto di vista le posizioni socialdemocratici non mi sembrano gli stessi dei politici, quindi io vedo che qualche possibilità di anche di progresso su questo fronte ci sia. No, su quello che dicevi, sì, penso che abbia ragione, cioè io penso sia vero che l'ultimo punto mi sembrava quello sostanziale, questa cosa sulla deindustrializzazione. Sì, la domanda è vera: perché noi non abbiamo più grandi imprese, perché le abbiamo perse tutte, che è successo con la chimica? E anche lì probabilmente ci sono state mancanze proprio di politica industriale da parte nostra, probabilmente mancanze anche di qualità di persone. Io non stavo dicendo prima che noi dobbiamo, quello che dobbiamo fare è, come dire, deindustrializzare, anzi se c'è un percorso è quello di molti paesi, a cominciare dagli Stati Uniti. Anche noi per un certo periodo c'è stato quello di dire, ma insomma il 70% del PIL è fatto dai servizi, non è fatto dalla manifattura, allora cosa stiamo a perdere tempo alla manifattura, puntiamo sui servizi eccetera eccetera. In realtà poi i servizi veri, quelli che servono, sono quelli che sono legati alla manifattura. Noi siamo ancora il secondo paese manifatturiero, ma stiamo perdendo per via della crisi e quant'altro. Quindi io penso che in realtà, e anche in altri paesi tipo in Inghilterra adesso c'è tutta una riflessione sul fatto, forse abbiamo puntato troppo in realtà sui servizi finanziari, la borsa di Londra e quant'altro, la City eccetera, e quindi forse dobbiamo ricostruire anche un tessuto industriale. Quello che mi stavo domandando prima non può essere comunque lo stesso livello di sviluppo, la stessa cosa che abbiamo fatto negli anni 60, cioè non può essere l'industria pesante, le grandi infrastrutture eccetera eccetera. Uno, perché non abbiamo i soldi per costruirle; due, perché in questo paese, anche per alcune sue caratteristiche, la densità della popolazione, è molto difficile prendere decisioni forti. Noi dobbiamo fare un salto qualitativo in cui deve essere proprio, cioè dobbiamo riportarci su alcune posizioni di eccellenza. Forse è chiaro che penso anch'io, forse non possiamo solo avere l'alimentare, le scarpe, però la meccanica ancora nostra, la nostra meccanica è ancora robusta, dobbiamo però fare un salto qualitativo e tecnologico, secondo me. cioè non è che possiamo pensare di rifare le grandi industrie del passato, perché quelle non ci sono più. Va bene,
grazie, alla prossima. Vi ricordo, beh, adesso ci sono le vacanze di Natale, però saremo civicamente impegnati per molte altre ragioni e ci vediamo a gennaio, e viene Enrico Letta.